Io non ho più.
Marisa, vai a procurare due penne da qualche parte. Se vai a procurare due penne in qualche ufficio. Penne.
Allora, appello.
Pellizzari Paolo.
Presente.
Zanotto Michele.
Presente.
Bedin Gino Emilio.
Presente.
Sì, beh, c'è qui, sì. Dallago Giulia.
Presente.
Rappo Lisa.
Presente.
Uraro Patrizia. Sì, c'è, vabbè, le sorri. Rappo Gianluca. Chimento Giulio.
Presente.
Nozzi Paolo per il momento non c'è. Mariana Milani è giustificata. Zolla Flavia.
Presente.
Cuomo Simone.
Presente.
Zanella Loredana.
Presente.
Mettiamo anche la Patrizia perché è qui, vero?
Patrizia Muraro, presente.
Ah, il servizio, allora assegno.
Allora, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Passiamo al punto numero 1, lettura e approvazione dei verbali sedute precedenti.
Grazie.
Ricordo che stiamo per approvare i verbali della seduta 29-12-2022, atti numero 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. E gli atti della seduta del 19-1-2023, delibere numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se c'è qualcuno che ha da dire qualcosa, ne ha facoltà. Prego.
Io mi astengo per il 19 perché non ero presente.
Va bene, grazie. Allora passiamo in votazione. Chi è favorevole, pregato alzare la mano, per unanimità con la specifica dell'astensione del consigliere Zanella. Comunicazione del sindaco della giunta. Io l'unica cosa che ho da comunicarvi è una cosa che vedete in maniera plastica, cioè non c'è più il segretario comunale, dottoressa Trascato, che si è avvicinata a casa nel Padovano, per cui ha di fatto rassegnato le dimissioni qua per una questione, una scelta di vita che ovviamente va rispettata e ai noi assecondata, nel senso che sappiamo tutti bene il problema legato alla carenza dei segretari comunali, però insomma ci sembrava poco elegante, poco anche costruttivo negare un, che poi fra l'altro non è che abbiamo più di tanto potere di veto, cioè, però ne abbiamo fatto gli auguri di buon lavoro, ne approfitto per ringraziarla per tutto ciò che ha fatto per il comune di Arcugnano, in modo particolare per la giunta che rappresento, ma anche per i lavori consigliari, che spero di formulare questo ringraziamento anche a nome vostro. Io, come altre comunicazioni, non ho da aggiungere alcunché, se non qualcuno che chiede la parola.
Io, sindaco, prego. Chiedo brevemente la parola. Ci sono stati degli episodi in queste ultime settimane di mancanza di illuminazione pubblica a Torre di Arcugnano. Magari se vuole dire due parole in modo che si sappia come mai, se ci sono dei problemi, dei lavori in corso.
Allora, li abbiamo visti in maniera differenziata, per cui non è che si sia rotto uno, non so. E la richiesta è coinvolto l'ufficio tecnico, che qui non vedo l'architetto Zoncato, casomai dopo lo riprendiamo successivamente, mi ha informato che ci sono dei lavori dell'Enel in giro per il territorio di rifacimento, per cui molte volte capita che staccano, riattaccano, oppure che in concomitanza con questi lavori salti una linea per cui bisogna riattivarla, e abbiamo notato anche noi queste mancanze, ci è spiaciuto, ma mi pare che siano state anche abbastanza prontamente risolte. Quando viene giù architetto Zoncato, se c'è ancora qualche volontà di approfondire ulteriormente la cosa, avremo modo di approfondire. Passiamo al punto numero 3, però a questo punto io chiedo, anzi passo la parola al vice sindaco Gino Bedin per un'inversione dell'ordine del giorno.
Sì, buonasera a tutti, intanto volevo chiedere al Consiglio Comunale di invertire l'ordine del giorno del Consiglio portando al punto numero 3 patto dei sindaci per la qualità dell'aria, cioè il punto numero 5, in quanto il nostro tecnico che verrà a illustrare il piano avrebbe esigenza di essere anche da un'altra parte più tardi, per cui se invertiamo l'ordine del giorno del Consiglio in modo da avere la consulenza del dottor Matteo, che non mi ricordo mai il cognome, Faccin, che ci aiuterà poi a capire meglio quello che è il PAESC.
Bene, allora metto in votazione il cambio dell'ordine del giorno, per cui anticipiamo il punto numero 5 come prossimo argomento di discussione, che automaticamente passa al numero 3. Chi è favorevole, pregate di alzare la mano. Mi pare unanimità, ringrazio. E passiamo al punto allora numero 5, ora diventato punto numero 3, patto dei sindaci per la qualità dell'aria. Passo la parola al vice sindaco Gino Bedin. Ricordo a tutti che siamo in streaming, per cui salutiamo anche chi ci segue da casa e cominciamo allora i nostri lavori consigliari.
Bene, allora, patto dei sindaci per la qualità dell'aria, approvazione, azione per l'energia sostenibile e il clima. Allora, il PAESC, che è il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, è nato qualche anno fa, nel senso che già dal 2014 si è cominciato a parlare di PAES, allora, e noi fin da subito abbiamo adempiuto a tutti quegli obblighi che ci imponeva la normativa, ma abbiamo adempiuto non perché in quanto obblighi, è un percorso che è nato ancora con l'amministrazione Gozzi, che poi noi abbiamo preso in mano in maniera decisa e convinta, perché ci crediamo fino in fondo e come vedrete tutta l'evolversi del PAES è stato un continuo andare avanti per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo dati. Avevamo l'obbligo di tenerlo monitorato, di tenerlo comunque sotto controllo ogni 2 anni, l'abbiamo sempre fatto, abbiamo fatto tutte le verifiche e siamo riusciti, a parte il 2020 che Covid ci ha bloccati, a portare in porto il PAES. Il PAES che adesso è diventato PAESC, per cui energia sostenibile e clima, e anche qua con l'aiuto di Adapta, di Adaptev, che è un'azienda alla quale ci siamo appoggiati, l'abbiamo redatto, l'abbiamo implementato e siamo a presentarlo in Consiglio Comunale, perché veramente è stato un lavoro importantissimo che, come era giusto, abbiamo condiviso anche con la Commissione Ambiente. È stata una bellissima serata dove sì, ci sono state domande, c'è stata la presentazione che farà anche stasera del dottor Faccin e credo che tutti quanti poi avrete l'opportunità di apprezzare quello che è stato messo nero su bianco. Ci siamo assunti tantissimi impegni con azioni da qua al 2025 per raggiungere obiettivi che ci ha dato la Comunità Europea per raggiungerli al 2030, sia come pubblica amministrazione sia come Arcugnano in quanto comunità. Li portiamo avanti. Uno importantissimo è la riduzione delle emissioni di CO2 del 40% da qua al 2030, per cui voglio dire sono obiettivi anche ambiziosi che ci siamo posti, ma sono tutti, abbiamo cercato nel maggior modo possibile di redigere un elenco di iniziative che siano effettivamente poi calabili sul territorio, siano iniziative e obiettivi raggiungibili. Non abbiamo scritto il libro dei sogni, ci siamo proprio impegnati anche nel redigere questo vademecum in modo che sia effettivamente realizzabile. Il PAESC avrà un grossissimo impatto, un impatto importante nei confronti della pubblica amministrazione, ma anche nei cittadini che come missione prevista vorremmo coinvolgere con serate dedicate. In particolare vorremmo mettere insieme intanto una serata di presentazione pubblica del PAESC, ma poi cercare di far crescere la sensibilità ambientale dei cittadini. Tutto il percorso precedente è andato avanti con tutta una serie di iniziative, vi ricordo Arcugnano Amianto Free, vi ricordo che anche nel 2022 siamo stati certificati da Lega Ambiente come comune riciclone. Adesso sabato andremo a ritirare a Bologna l'attestazione di comune plastic free. Anche questa è una bella soddisfazione qua, veramente, sia per la redazione sia per come ci stanno seguendo. Voglio ringraziare Cristina Selmo, che è il nostro tecnico che segue l'ambiente, e la capo area Katia Zoncato, che si sono sempre messe a disposizione e mi stanno dando veramente una mano a raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo posti. Comune Plastic Free, che è veramente una grande soddisfazione, perché su più di 300 comuni in Italia si è stati certificati in 68, per cui voglio dire il lavoro è stato importante, è stato anche redditizio, adesso è anche certificato. Come dicevo, PAESC è un percorso che è in continua evoluzione, perché può essere continuamente modificato a fronte di istanze dei cittadini, di istanze dei consiglieri comunali, cioè il consiglio comunale può in qualsiasi momento, ma anche il cittadino, fare proposte che verranno poi valutate dalla commissione e eventualmente inserite. Per raggiungere tutti questi obiettivi adesso Matteo ci proietterà tutta una serie di immagini e spiegherà anche di cosa stiamo parlando, così avrete veramente cognizione di cosa si tratta e di quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Importante è tutta la mitigazione anche ambientale, per cui vi invito a seguire con attenzione quello che presenterà il dottor Fancin.
Bene, grazie dottore, prego. Certo che sì.
Vice Sindaco, qui nel patto dei sindaci si parla di qualità dell'aria e quindi lei ha voluto specificare che gli obiettivi che vi eravate proposti nel passato sono stati raggiunti negli anni precedenti. Quindi per quanto riguarda, abbiamo capito la raccolta differenziata, ma per quanto riguarda la qualità dell'aria, quali sono stati gli interventi che avete messo in atto?
Allora mi era sfuggito, mi sono fatto anche degli appunti perché poi tante cose vanno dimenticate, ma dicevo con Cristina, guarda che dopo le domande dei consiglieri fanno emergere quello che ci dimentichiamo eventualmente. Me l'ero fatto anche come appunto. Noi già dal 2021 abbiamo aderito al patto dei sindaci per la qualità dell'aria, siamo stati tra i primi comuni ad aderire. A Villa Cordellina è stato organizzato l'evento di presentazione di questo progetto e abbiamo sempre partecipato e cercato di seguire le direttive che uscivano da questo tavolo tecnico sulla qualità dell'aria, perché poi è nato un tavolo tecnico. ma per ricordare, per dire che sono stati posizionati dei cartelloni sul territorio che identificano il momento in cui stiamo vivendo come qualità dell'aria, cioè verde o rossa o arancio a seconda del momento, e di conseguenza vietano il traffico a veicoli di un certo tipo. Stiamo adesso anche pensando a incentivi per l'acquisto di attrezzature per riscaldamento e combustione che abbiano, che siano rispettose poi dell'ambiente, per cui ecco, la parte del leone l'ha fatto il partecipare e il formarsi per quel che riguarda la qualità dell'aria, per quel che riguarda gli obiettivi che la Regione e la Comunità Europea ci pone. E comunque intervenendo sul territorio in modo mirato e cercando di essere il meno invasivi possibile nei confronti delle famiglie.
Bene, grazie, prego.
Buonasera, mi alzo così mi vedete. Buonasera a tutti i consiglieri, grazie assessore, grazie sindaco. E allora, comincio con il spiegare bene cos'è questo piano. È un piano volontario, quindi che ogni comune decide se aderire o no, d'azione per l'energia sostenibile e il clima. D'azione vuol dire che il comune mette in campo delle azioni per diminuire l'impatto che ha sul clima. L'impatto per quanto riguarda il PAESC riguarda la CO2, quindi il monossido di carbonio, e per quanto riguarda l'integrazione del patto qualità dell'aria, che è questa iniziativa che si aggancia all'iniziativa europea della provincia di Vicenza, si va ad agire con le azioni sulle polveri sottili PM2,5, PM10, ossidi di azoto e ammoniaca. Quindi ci si prefigge sin dall'inizio una serie di obiettivi, che quali abbiamo sintetizzati in 5 obiettivi. Il primo è l'energia sostenibile a basso impatto. Il secondo è avere un'efficienza energetica sia dal punto di vista degli edifici pubblici che privati. Il terzo è la diminuzione, come dicevamo, delle emissioni di CO2 del 40% al 2030. Il quarto è la resilienza climatica e greening. Come diceva prima l'assessore, adesso non si chiama più PAES questo strumento, ma si chiama PAESC. Hanno aggiunto la C alla fine, che è la C di clima. Quindi si va a vedere quali sono i problemi climatici, esondazioni, problemi di forti piogge, il calore, che è un problema che abbiamo molto spesso, o la siccità, che è un problema che probabilmente quest'estate ci colpirà. Speriamo di no. Il quinto obiettivo è il miglioramento della qualità dell'aria, quindi il miglioramento, diminuzione delle polveri sottili, sempre del 40% al 2030, 40% rispetto al 2018, che è stata l'ultima rilevazione fatta dalla provincia. Quindi noi come studio abbiamo iniziato a fare un'analisi del territorio per quanto riguarda l'idrografia, quindi l'Ago di Fimon e tutti i canali del territorio, per capire come si comportava, capire come sono distribuiti gli usi del suolo modellati artificialmente nel territorio di Arcugnano. Quindi vediamo dal grafico che il 45% di tutti i territori impermeabilizzati è tessuto urbano discontinuo, mentre il 30% sono complessi residenziali, e il 15% invece sono insediamenti industriali. Abbiamo analizzato anche gli usi del suolo agricoli, e quindi vediamo come il 43% siano terreni arabili in aree non irrigue, e terreni arabili in aree irrigue invece solo il 22%, il 26% sono superficie a copertura erbacea, quindi graminacee, probabilmente non soggette a rotazione, mentre il restante 7% sono a vigneto. Abbiamo fatto anche l'analisi per quanto riguarda la superficie sempre naturale, se è di tipo boschiva o prativa attraverso dati open dell'Unione Europea. Quindi vediamo, e lo sappiamo, non serviva che magari da questa analisi, però sapere che già il 60% del territorio di Arcugnano è a superficie boschiva fa capire come comunque il territorio abbia già un polmone verde molto, molto importante. Il 13% invece è superficie prativa. Dopodiché siamo passati all'analisi climatica, quindi abbiamo fatto una prima analisi per quanto riguarda il calore. Questa è un'immagine satellitare dell'agosto del 2022 e possiamo vedere come nell'area industriale a nord sia una delle aree più calde del territorio. Ovviamente l'area, quella più vegetata, boschiva, sono quelle più fresche. Ci sono delle macchie molto rosse che non sono, non è area urbana, ma sono aree coltivate. Probabilmente nel momento in cui è stata presa la foto satellitare, questi erano terreni agricoli non coltivati, quindi la terra nuda assorbe molto calore. Abbiamo visto anche le analisi per quanto riguarda l'alluvione urbano dovuto da forti piogge e anche qui non abbiamo scoperto l'acqua calda, ma sappiamo che le aree più impermeabilizzate, cioè le aree industriali e i centri urbani, sono quelle che vengono più colpite da questi eventi climatici. Dopodiché, per capire quanto il comune ha fatto fino ad oggi rispetto all'anno base del 2009, abbiamo dovuto fare anche l'analisi dei consumi, quindi abbiamo preso dai vettori di gas e energia elettrica, abbiamo preso i dati al 2009, che è l'anno base per il PAES, fino ad arrivare al 2020. Quindi abbiamo visto che tra tutti i settori economici troviamo che il consumo di energia è diminuito di 53.000 megawattora e questo come viene ripartito? Beh, viene ripartito principalmente l'energia il 32% deriva dall'utilizzo residenziale, il 19% terziario e il 46% che è la fetta più grande è dall'area industriale, quindi energia richiesta dall'industria. Mentre i consumi di gas principalmente provengono dall'area residenziale, 89%, mentre 9% dal residenziale. Dopodiché abbiamo cercato di analizzare i consumi, quindi abbiamo visto quanto le emissioni, abbiamo visto quanto si è consumato. Con dei calcoli parametrici riusciamo a capire quanto emettiamo in base all'utilizzo che facciamo di queste energie, quindi se utilizziamo più gas emetteremo di più, se utilizziamo più biomassa emetteremo più polveri sottili e meno altri inquinanti. Per quanto riguarda la CO2 abbiamo avuto dal 41.000 tonnellate di CO2 emesse al 2009, 28.000 tonnellate di CO2 emesso nel 2020, quindi una diminuzione di 12.000 tonnellate, dove vediamo che il settore dei trasporti è quello che si è efficientato di più, probabilmente perché sono state sostituite tutti i veicoli più vetusti e la tecnologia nel campo delle automobili è quella che sta progredendo di più, quindi per questo e anche per quanto riguarda l'industria, i processi produttivi si stanno sempre migliorando, per questo anche le emissioni sono diminuite. Quindi abbiamo avuto una diminuzione del 31,5%. Vi ricordo che noi dobbiamo arrivare al 40% di diminuzione, quindi è già stato fatto una buona fetta del lavoro, manca questo 8,5%. Infatti, come si può vedere da questo grafico, siamo partiti da 41.000 tonnellate, siamo a 28.000, dobbiamo arrivare a 24.500. Quindi lo sforzo da fare, c'è ancora un gradino in più, però è minore rispetto a tutto lo sforzo che è stato fatto fino ad ora. e le emissioni totali suddivise vediamo come principalmente adesso venga dai trasporti e residenziale, il 14% dall'industria, mentre anche l'illuminazione pubblica porta a un consumo del 15%. Vuol dire che anche l'illuminazione pubblica, se viene efficientata in maniera adeguata, potrà diminuire i consumi del territorio. Abbiamo analizzato quali sono le fonti rinnovabili all'interno del territorio. Il fotovoltaico, sono installati 1627 kW di picco che producono più o meno 1790 megawattora annui, che è una buona fetta comunque della produzione di energia elettrica, della richiesta di energia elettrica, ma la superficie utilizzabile che potremmo ancora utilizzare per inserire il fotovoltaico è di 165.000 metri quadri di superficie. Questo è un calcolo su solo le superfici industriali e commerciali, quindi quelle più vocate, per un totale di 7.700 kW di picco installabili e quasi 10.000 megawattora annui producibili, e questo andrebbe a influire veramente tanto sui consumi del territorio. Un'altra fonte è quella dell'energia del bosco e dell'agricoltura, quindi tutte le biomasse e anche gli allevamenti. Dai nostri calcoli anche qui si potrebbero produrre 20.000 megawattora annui producibili. Pensate, è più o meno il 20% sul totale di energia utilizzata dal comune nel 2020. Quindi se si utilizzasse il bosco in maniera comunque adeguata, senza disboscamento, lasciandolo crescere ma tagliando solo il superfluo, e utilizzando tutti gli scarti dell'agricoltura, si potrebbe andare a coprire il 20% dei consumi del territorio. Poi abbiamo fatto l'analisi delle polveri sottili, quindi queste sono le analisi del 2018 della provincia. Sappiamo che per quanto riguarda il PM2,5 sono state emesse 33 tonnellate, principalmente residenziale, ed è simile anche al PM10. Cosa è dovuto questo? È dovuto dall'utilizzo della biomassa, però in maniera non adeguata, cioè molte stufe e camini che non hanno filtri e quindi che emettono tanto. Sappiamo, per riscaldamento nelle nostre zone viene utilizzata principalmente la biomassa, perché comunque è più facile da trovare e costa anche meno, però a volte abbiamo degli strumenti che non sono adeguati, quindi anche la provincia vorrebbe mettere incentivi per installare o filtri o cambiare le stufe vetuste per diminuire le polveri sottili. Sapete anche che le polveri sottili, abbiamo l'inquinamento maggiore durante l'inverno, perché è proprio il riscaldamento quello che contribuisce di più. Per quanto riguarda invece i gas precursori, ossidi di azoto e ammoniaca, gli ossidi di azoto principalmente la mobilità, quindi sono le macchine, quelle che inquinano di più, traffico veicolare, principalmente sono macchine diesel, anche qui sono quelle un po' più vecchie, che hanno meno tecnologia, e invece l'ammoniaca, quella viene dall'agricoltura, quindi è il problema dello stoccaggio degli liquami, delle coperture e così via, quindi l'80% proviene dall'agricoltura. Quindi insieme al comune abbiamo deciso alcune azioni da intraprendere. Diciamo che la prima azione è la principale, perché sappiamo che il comune influisce pochissimo sui consumi di un intero territorio, ed è la sensibilizzazione del cittadino, far capire al cittadino come comportarsi, come utilizzare al meglio la biomassa, come spendere meno energia elettrica, quindi spegnere dispositivi quando bisogna spegnerli, e così via, quindi, o anche fare efficientamento nella propria abitazione, che è una cosa importante, quindi cambio serramenti, cambio della caldaia, della stufa, cappotto nelle pareti esterne, cappotto nel soffitto e così via. Quindi questa azione, la prima azione, è l'azione di sensibilizzazione che il comune dovrà fare nei prossimi anni con incontri, volantinaggio, giornate ecologiche, incontri con le scuole, per far capire veramente quanto è importante efficientare e diminuire gli sprechi. Il secondo sarà il relamping, quindi il cambio di tutti i corpi illuminanti all'interno del municipio, la riqualificazione della scuola materna con nuovi standard di efficienza energetica, il relamping della palestra, la sostituzione dei due veicoli della flotta pubblica e la riduzione del numero di mezzi, il piano delle piste ciclabili integrato dei Monti Iberici. Anche questo aiuterà magari a spostare alcune persone con i percorsi scuola, scuola, casa, casa, scuola, lavoro, casa, casa, lavoro. Non per tutti ovviamente, perché solo chi abita vicino magari sarà incentivato da queste piste ciclabili. La pulizia delle caditoie è molto importante per quanto riguarda gli eventi calamitosi, quindi forti piogge. Le comunità energetiche, che è un altro punto di cui parlerete più avanti in questo consiglio comunale. Lo sviluppo della rete piste ciclabili in area invece urbana e extraurbana, questo. Un parco gioco inclusivo in area verde del lago di Fimon, anche questo potrà essere fatto. La riqualificazione dei parchi verdi, dei polmoni della città. La compilazione di un catasto energetico, anche questo importante. Il piano di gestione delle acque per capire come si comporta il territorio in maniera più approfondita, quindi dove ci saranno problemi di esondazioni, di canali, fiumi, soprattutto per proteggere le aree urbane. Aggiornamento del regolamento edilizio comunale del piano degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico, anche questo è collegato al piano delle acque, e le iniziative di sensibilizzazione e formazione dirette alla cittadinanza e agli operatori industriali. Ultimo, ma non meno importante, anche questo per la qualità dell'aria, è il progetto Amianto Free, è il progetto che già fate e continuerete a fare per diciamo smaltire l'amianto.
Grazie mille, grazie. Allora, intanto questa è, mi pare, una ripresa dei lavori di commissione, giusto? Ma era utile comunque illustrare ai consiglieri comunali, ma anche a chi ci segue da casa, di cosa stiamo parlando. Ovviamente è aperta la discussione, per cui chi vuole intervenire ne ha facoltà. Prego, consigliere Cuomo.
Sì, buonasera a tutti, grazie per la relazione. Ecco, io sono convinto che il piano debba essere letto da tutti i cittadini di Arcugnano e non soltanto, come dire, presentato ad incontri pubblici, ma proprio letto dalla prima pagina all'ultima, nel senso che sono 155 pagine, se non sbaglio, dense di osservazioni, dense di dati. Mi fa dispiacere, ma anche piacere da un altro punto di vista, che non si parli semplicemente di cambiamento climatico, ma si parli, e quindi di, come dire, misure di contrasto, ma si parli di misure di mitigazione. Quindi l'idea che siamo dentro l'emergenza climatica mi sembra che anche a livello, come dire, dell'istituzione sia passata. Questo ovviamente dispiace, perché vorrei non essere in questa situazione, ma mi fa piacere che ci sia la consapevolezza. I dati sono allarmanti. Se prendiamo ad esempio la pagina 116, dove sono indicati i dati sulla siccità, vediamo che il nostro territorio ha come dato, come diciamo, indice di emergenza, l'indice alto. Quindi anche il patrimonio, diciamo, legato all'acqua deve essere assolutamente gestito nel modo migliore. Ma non soltanto quello legato all'acqua, si parla di ovviamente di tutti gli elementi naturali che devono essere gestiti e tenuti sotto controllo, salvaguardati. Ci sono delle questioni che volevo affrontare. Allora, so che sono state fatte delle osservazioni dall'ingegner Franzoia e da Martino Dall'Ago in sede di commissione. Ho verificato che alcune osservazioni sono state, diciamo, modificate, sono state accolte e sono state fatte le modifiche, però rileggendo il tutto mi è venuta in mente a me una cosa, tra l'altro alla quale tengo molto. Pagina 24-25 della parte, diciamo, legata all'analisi della situazione, si parla delle varie funzioni svolte come dire, dalla natura, dall'ambiente. Ecco, io vorrei che gli venisse aggiunta la funzione economica. Adesso spiego quest'idea. Allora, non intendo ovviamente funzione economica nel senso di sfruttamento della risorsa naturale, ma intendo funzione economica nel senso di servizio ecologico o servizio ambientale. Cosa vuol dire questo? Significa che se noi lasciamo, per esempio, i pendii delle nostre colline nudi, cioè se disboschiamo, come diceva prima il dottor Faccina, rischiamo di produrre appunto dei danni in occasione di eventi calamitosi come forti piogge, che poi ricadono ovviamente sull'intera comunità, ma non soltanto in termini di disagi, proprio in termini economici, perché riparare i danni di una frana è un danno economico molto forte. Negli Stati Uniti le foreste intorno alle grandi città vengono lasciate integre, vengono gestite in modo razionale. Perché? Perché contribuiscono alla purificazione, diciamo, dell'acqua. Pensiamo a quanto costa un impianto di depurazione, cioè la natura offre già questi servizi, dovremmo cercare di, come dire, di averne piena consapevolezza e valorizzarli nel senso di una gestione razionale. Noi avevamo proposto qualche consiglio comunale fa e mi auguro che questa iniziativa poi possa continuare, possa prendere piede, quella di scrivere un regolamento sulla gestione, cioè un regolamento comunale sulla gestione delle risorse, diciamo, naturali del comune. Ecco, quindi mi piacerebbe che fosse aggiunta questa funzione economica, nel senso che abbiamo detto chiaramente. Poi è ovvio che è anche svolge una funzione economica una foresta anche in termini, diciamo, di risparmio in termini monetari per chi ovviamente ha un bosco e lo utilizza in modo razionale per poi scaldarsi, quindi per affrontare anche questo tipo di problematiche. Ho visto che a pagina 37, dove si parla di piste ciclabili, ho visto che è stata inserita la ciclabile Torri Pianezza, che nella prima bozza mancava. Ecco, e a questo proposito mi chiedo così per quale ragione i lavori si sono fermati, se c'è un motivo particolare e se posso avere poi un aggiornamento sul discorso anche semaforo a chiamata. E sempre legato al discorso diciamo mobilità sostenibile, ho visto che c'è un dato abbastanza, come dire, così preoccupante, che il servizio pubblico è poco, il servizio di trasporto pubblico è poco utilizzato ad Arcugnano, no? Allora io lo prendo come ovviamente un dato su cui riflettere, ma su cui anche provare a mettere in moto un'azione di consapevolizzazione nei confronti della cittadinanza, cioè utilizziamo lo stesso servizio pubblico e anche forse venire incontro a certe esigenze, come per esempio quella che da noi era stata proposta, parlo del bus a chiamata, riprendere in mano quella questione, secondo me è alla luce anche di questo piano e delle problematiche che esso delinea, è una cosa fondamentale, importantissima da fare. A pagina 34 poi si parla del rumore, diciamo, del rumore autostradale, il rumore delle strade. Ecco, è stata segnalata dall'ingegnere Franzoia la questione di Villa Margherita. Allora, lì in realtà il problema c'è, non è un problema, diciamo, secondario, cioè devono tenere molto spesso le finestre chiuse proprio per il rumore che proviene in certi momenti, quando c'è ovviamente la condizione del vento, eccetera, così contrario, quindi verso l'edificio, c'è questo problema del rumore dell'autostrada. Poi ovviamente a valle, dall'altra parte, non si sente più perché c'è la montagna di mezzo, ma Villa Margherita sta, diciamo, in alto. Poi a pagina 134, dove si parla degli incontri pubblici, ecco, siamo perfettamente consapevoli, e giustamente il dottor Facin l'ha messa come l'azione più importante. Allora, io sono convinto, e qui vorrei citare uno scrittore americano che si chiama Jonathan Franzen, che ha scritto un libro su queste questioni, un libro che si intitola Se smettessimo di fingere, che tra l'altro invito tutti quanti a leggere, un librettino anche breve, agile, in cui scrive una cosa interessantissima. Lui dice: noi dobbiamo, per riuscire a mitigare, per riuscire ad affrontare la catastrofe climatica, smetterla appunto di fingere di poter invertire la rotta, prima cosa, e qui mi pare che ci siamo. Seconda cosa, tutte le azioni che sono volte al rafforzamento di un sistema che sia legato all'ambiente, quindi un ecosistema, di un sistema che sia legato alla dimensione dell'umano, quindi una comunità, cioè tutte quelle azioni volte a rafforzare una comunità, a renderla coesa verso un obiettivo comune, come quello appunto della salvaguardia e del rispetto dell'ambiente, è un'azione buona per il clima, perché ci rafforza e ci permette, essendo forti, di rispondere meglio, di essere più resilienti alle minacce che provengono dal clima. Quindi ben vengano gli incontri pubblici, noi la settimana prossima cominciamo a farne, e vanno proprio in questa direzione, no? Il 17 venerdì prossimo, nell'Aula Magna della Foscolo, abbiamo il primo di quegli incontri su tematiche ambientali. Passo invece poi alle azioni. Allora, è una domanda così che mi è venuta spontanea, perché ho visto che ogni azione, sul costo, diciamo, previsto dell'azione, c'è scritto 800 euro. Allora, volevo capire come mai era stata delineata in questi termini, perché mi sfugge la ratio, cioè tutte le azioni 800 euro, ecco, forse o ho letto male o non ho capito, insomma, la tabella. Ecco, ci sono altre domande, finisco, poi casomai. Ecco, poi avevamo segnalato, anzi, poi si parla di per ogni azione, no? C'è scritto incentivi per i cittadini. Ecco, volevo capire cosa si intende per incentivi ai cittadini, se sono incentivi economici, se sono incentivi di altra natura, perché se sono incentivi economici bisognerebbe riflettere su quel dato che tra l'altro anche il dottor Facin prima riportava, no? Della provenienza, nei termini del 5%, no? Dell'energia prodotta da sistemi fotovoltaici familiari, diciamo così, no? Quindi è un dato, è il 5% sul fabbisogno totale, quindi è un dato abbastanza ancora ridotto, su cui bisogna lavorare per riuscire ad incentivare. Se l'incentivo è economico, ecco, dico ben venga, insomma, in questa direzione. Poi avevamo già segnalato a pagina 15 un errore, quello qui è ovviamente la deformazione professionale dell'ingegnere, che è il commissario, il nostro commissario in Commissione Ambiente. Lui mi dice che non esistono le pompe di calore a gas, che sono ancora riportate nel documento, sono pompe di calore ibride, cioè a gas più energia elettrica. Ecco. E un'ultima questione, io adesso salto anche a un altro punto all'ordine del giorno, però lo vedo in collegamento, quindi faccio un'osservazione che riguarda la costituzione della comunità energetica. Allora, nel piano, secondo me, andrebbe evidenziato il fatto che si va a costituire la comunità energetica, che tra le azioni, cioè di costituzione della comunità energetica, c'è la costituzione di questo consorzio con il CEV, quindi di indicare già il partner del comune nella costituzione della comunità. Ecco, poi sull'altro punto all'ordine del giorno e in questo e sempre nell'ambito, diciamo, della relazione col CEV dirò qualcos'altro, insomma, ecco.
Grazie, altri interventi? Prego.
Allora, sì, beh, come diceva il consigliere Cuomo, la situazione del clima è abbastanza difficile e ci fa molto impensierire. Ecco, noi siamo di fronte a un territorio, il nostro territorio, molto vario, molto diverso. Ci sono delle situazioni che sono veramente ottimali, se pensiamo, non so, Perarolo, Villa Balzana, cioè sono in mezzo a una natura lussureggiante, per cui voglio dire, lì sicuramente la qualità dell'aria sarà perlomeno buona, però abbiamo anche delle situazioni nel nostro territorio che sono invece molto esposte e mi viene naturale dire la zona industriale di Sant'Agostino. Ecco, allora io credo che gli sforzi proprio dell'amministrazione, in questo caso di maggioranza, sia proprio quella di intervenire là dove c'è, almeno principalmente per primo, dove c'è bisogno. Ecco, e io avevo già detto tempo fa che forse una delle soluzioni più semplici, più veloci, sarebbe di riforestare un po' la zona industriale in modo da bloccare le polveri e creare proprio un polmone d'ossigeno. Non è stata molto accettata questo mio suggerimento di tempo fa, però credo che questo possa essere già un mitigatore abbastanza veloce e importante da mettere in atto. Poi, anche perché vicino alla zona industriale noi abbiamo un quartiere residenziale piuttosto grande e ovviamente è un quartiere che risentirà della vicinanza della zona industriale per quanto riguarda le polveri, per cui sarebbe veramente necessario, secondo me, intervenire proprio in quell'ambito del nostro comune. Poi mi rifaccio a quello che... ma prima di dire anche un'altra cosa, guardate che in America le zone industriali sono dei parchi meravigliosi dove la gente va a correre, passeggiare durante i weekend, quindi credo che non sia, cioè voglio dire, ci sono anche delle zone industriali effettivamente molto belle e ben tenute. Da questo punto di vista mi soffermo un attimo su quello che ha ottenuto il comune, appunto, plastic free, che insomma è ottimo, è importante che il nostro comune abbia questi riconoscimenti, però io ho bisogno di fare una segnalazione forte perché la zona industriale è in condizioni disastrose. Cioè la zona industriale è sporca, è piena di plastica. Noi come cittadini di Arcugnano un anno fa ci siamo trovati e l'abbiamo pulita, però credo che una zona così di grande passaggio, dove comunque ci sono cittadini di Arcugnano che abitano e sono parecchi, sia indispensabile tenerla sotto controllo anche con la pulizia, con la spazzatura delle strade, in modo che anche questo serva per mitigare l'impatto in questa zona del nostro territorio. Ecco, io sì, per quanto riguarda le fonti, praticamente quello che può fare un cittadino, che è quello di cambiare appunto i serramenti, è quello di fare il cappotto, eccetera, ecco, sono dei costi importanti, sicuramente viene riconosciuto una parte del costo da parte dello Stato come ristrutturazione, però voglio dire il Comune sarebbe importante che si impegnasse anche a non so, dare dei fondi, dare in modo almeno per le famiglie meno abbienti perché riuscissero poi ad intervenire nelle loro abitazioni. Grazie.
Grazie, altri interventi? Prego, consigliera Zolla. Sì,
grazie, velocemente. Purtroppo il nostro commissario, come sa il vice sindaco Gino Bedini, non era presente in Commissione Ambiente per gravi motivi familiari. Poi il tempo è stato breve perché la commissione è stata la settimana scorsa, per cui non abbiamo avuto il tempo di leggere la relazione. Chiedo e quindi faccio questa domanda. E al di là della premessa che abbiamo sentito, per quanto riguarda le azioni nella relazione, sono previsti dei tempi? Cioè ci sono già delle azioni previste oppure saranno, diciamo, organizzate in tempi successivi, anche per capire insomma come votare questa sera.
Bene, ringrazio dei contributi. Prima di passare la parola al Vice Sindaco. Allora, tanto tutti i suggerimenti saranno recepiti e saranno, come dire, considerati, perché mi pare che siano di buon senso. Ma quando si parla di piano, si parla di un work in progress, cioè non si tratta di un qualcosa che ovviamente questa sera votiamo e perciò cristallizziamo, ma non è un piano regolatore generale che, come dire, si fa una volta e poi se ne riparla fra 15 anni. Il piano è, per sua vocazione, in continua evoluzione. Pensate soltanto a cosa influisce il PNRR per quanto riguarda le azioni di un comune, cioè il facilitare, il favorire con finanziamenti dedicati determinate misure anziché altre. Per cui noi dobbiamo essere sempre pronti ad avere, come dire, quell'elasticità di aggiornare giorno dopo giorno questo piano. È logico che votando questo documento noi ci prefiggiamo degli obiettivi, cioè noi lanciamo un messaggio a noi stessi come amministrazione, ma ai cittadini, e diciamo che l'ambiente è una priorità, punto. Poi con i contributi, con le contingenze, ripeto, legate anche a questo discorso dei finanziamenti, lo tradurremo in pratica, magari prima la misura 2 anziché la misura 3, però in un quadro e in una progettualità complessiva che è quella del piano. Per cui questo è quello che mi sento di dire, cioè non pensiamo di aver dei dubbi nel votare questo piano perché dopo non si toccherà più e no, ci rinfacceremo quella volta di averlo votato o non votato. Affrontiamo con molta tranquillità perché è un piano in divenire. Fra le altre cose, questa serata, per carità, è bene perché è una serata formativa per noi consiglieri, ma queste serate vanno fatte con la cittadinanza, punto. Per cui nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, noi ci ritroveremo qua in sala consigliare, in aula magna, dove riterremo più opportuno, per riprendere questi concetti e per sviluppare un dibattito che parte stasera ma continuerà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Se il Vice Sindaco vuole integrare qualche risposta, se no andiamo per dichiarazione di voto.
Ma volevo sottolineare che già in premessa avevo detto quello che ha adesso ribadito il Sindaco, cioè che il piano è un piano in continua evoluzione, e per rispondere alla prima annotazione del consigliere Cuomo dico benissimo che già si cominci a pensare a qualche modifica, e noi che già ci eravamo impegnati nel 2021 a mettere insieme questo piano e siamo qui dopo un anno e mezzo ad approvarlo, vuol dire che ci teniamo e che continuiamo a portare avanti l'iniziativa e la nostra sensibilità ambientale. Per cui il piano, come diceva il Sindaco, lo votiamo ma non lo scolpiamo sulla pietra, lo votiamo perché alle prossime occasioni si ritorni a discutere, si ritorni a portare le idee e le iniziative che secondo ciascuno di noi possono migliorare questo piano e con un'ulteriore approvazione in consiglio magari lo aggiorniamo. Mi viene da pensare che abbiamo un solo obiettivo ambiziosissimo, che è una cosa che mi porto sempre dentro, che è quella di lasciare qualcosa di migliore di quello che stiamo producendo adesso. Per cui ecco, pensate sempre che l'assessore, l'assessorato, la giunta, l'amministrazione, penso di condividere con voi questa mia convinzione, abbiamo l'obiettivo ambizioso di lasciare qualcosa di migliore di quello che abbiamo trovato o che stiamo producendo adesso. La comunità energetica rinnovabile, beh, ne parliamo dopo perché è argomento della prossima. Le azioni.
Gli incentivi.
Incentivi si intende incentivi di tutti i tipi, nel senso economici, di agevolazioni. Abbiamo più di qualche idea su come incentivare l'impatto che il cittadino può avere sull'ambiente, per cui ecco, anche lì ci ragioniamo, anche a fronte di tutta una serie di contribuzioni europee e nazionali, dalle quali dovremmo un po' svincolarci, cioè dare qualcosa di diverso. Interventi di piantumazione, diceva la consigliera Zanella, abbiamo iniziato con le zone più densamente abitate, Torri Sant'Agostino, eccetera. Mi riesce poco logico pensare di fermare l'ampliamento o comunque l'evoluzione della zona residenziale a Sant'Agostino in funzione di una sistemazione della zona industriale. È chiaro che anche lì ci lavoreremo, ma ci stiamo già lavorando, soprattutto sotto l'aspetto del decoro di quella zona. È frequentatissima da tantissima gente educata, da qualche maleducato che magari anche per esigenze lavorative, penso ai camionisti che si fermano a pranzare o a cenare lì, cioè voglio dire, dobbiamo anche in qualche modo capire che certe situazioni portano a certi comportamenti, ma noi facciamo lo spazzamento delle strade, facciamo la raccolta dei rifiuti e con Plastic Free, con l'associazione Plastic Free, regolarmente loro si impegnano a fare il giretto della zona industriale a raccogliere quello che è abbandonato, per cui credo che si può sempre fare meglio, ma che stiamo già lavorando molto anche in quella direzione.
Bene, grazie per dichiarazione di voto. Andiamo in votazione, direi.
Per questo dobbiamo chiedere al tecnico.
Prego.
Grazie. È un parametro che utilizziamo noi perché sono 10 azioni di sensibilizzazione alla cittadinanza. Il parametro che utilizziamo è: da qui al 2030 la spesa del comune potrebbe essere, è indicativa come cifra, 1 euro per abitante, quindi diviso per le 10 azioni, e quindi 800-8000 euro totali.
Bene, grazie. Allora andiamo in votazione. Prego.
Dichiarazione di voto?
Prego.
Allora, io ribadisco al vice sindaco che non è lasciare indietro il quartiere per una zona industriale, non è questo il discorso. Io ho detto che la zona industriale produce molte polveri che raggiungono anche il quartiere, e mi permetto di dire che non è una zona industriale, è la zona industriale per l'eccellenza del comune di Arcugnano, dove ci sono aziende di livello internazionale che ovviamente partecipano cospicuamente al bilancio economico del nostro comune. Quindi io voterò
per dichiarazione di voto.
Sì, io chiedo che ci sia una maggiore attenzione.
Ecco, vabbè, dichiarazione di voto. Bene, allora votiamo. Chi è favorevole prego di alzare la mano. Mi pare unanimità. Controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. C'è l'immediata esecutività della delibera?
Sì.
Votiamo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Unanimità. Ringrazio.
Scusa, sindaco.
C'entra sempre anche con il comunità energetica?
No, ecco, volevo ringraziare Matteo Faccin e liberarlo per il suo impegno di questa sera. Ciao.
Sentite, ritorniamo al vecchio ordine del giorno, facciamo le comunità energetiche, visto che siamo lanciati sull'ambiente. Chiedo ai consiglieri. Ecco, allora, siccome stiamo ragionando e ci siamo avviati su un livello di tipo ambientale molto alto e nobile, io direi, se siete d'accordo, affrontiamo subito l'atto di indirizzo per la costituzione di una comunità energetica, perché è legato a filo doppio ai ragionamenti che abbiamo fatto appena adesso. Per cui, se siete d'accordo, invertiamo l'ordine del giorno, lo trattiamo adesso. Però devo sottoporlo a votazione. Chi è favorevole, pregate di alzare la mano. Unanimità. Bene. Allora passiamo al punto numero 6, che diventa il punto numero 4, e cioè atto di indirizzo per la costituzione di una comunità energetica. Prego, vice sindaco Gino Bedin.
Ecco, qua, consigliere Zolla, già andiamo in azioni. È prevista nelle azioni per il PAESC anche la costituzione di una comunità energetica e portiamo subito all'attenzione del Consiglio questo atto di indirizzo per dare la possibilità ai nostri uffici di cominciare a lavorare per poi arrivare in Consiglio Comunale alla costituzione della comunità. Comunità